Bene, eccoci qua. E allora, di nuovo con voi, Marco Piccarini in studio. Lo studio si arricchisce di una presenza molto elegante e semplice di una collega che apprezzo molto, quindi vado subito a presentare, ci ha raggiunto qui in studio, ci farà compagnia in questo pomeriggio, Chiara Di Paola, fondatrice di calciopopolare.com. Ciao Chiara, ben trovata.
Ciao Marco, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Tra l'altro, insomma, insieme qualche tempo fa anche una precedente esperienza radiofonica condivisa con questo gruppo. Come stai prima di tutto?
Bene, bene, di ritorno.
Ti abbiamo abbassato un
dall'estate.
Po' troppo il microfono, quindi ti avvicinalo pure tranquillamente.
Adesso, sì, devo dire, galleggio nelle cuffie, il microfono lontano, un macello subito, non posso neanche iniziare, però sto bene, tutto a posto.
Benvenuta, benvenuta Chiara.
Grazie.
Dai, ci divertiamo un po' con i nostri ospiti e con i nostri amici collegati naturalmente che ci stanno seguendo al 331 8200 213, che salutiamo come sempre. Francesco da Bari, lo saluto, va bene, tutto a posto Francesco, non ti preoccupare. Allora, vado a presentare il trio di questa prima parte di trasmissione e allora buon pomeriggio a Francesco Repice. Ciao Francesco.
Ecco,
ben trovato.
Salute. Salute e ben trovati a voi, tutto
ben
bene?
A te, tutto bene Francesco, e grazie come sempre di accettare il nostro invito. Insieme a te c'è Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Chiara, ciao Francesco, ciao a tutti.
Ciao Stefan.
Stefan, e poi abbiamo un Massimo, che è Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, pensavo fossi io la persona elegante, invece no, eh. Va bene, grazie.
Ti ho
grazie
rubato il posto, ma solo per questa volta.
Oggi, permettimi di esaltare Chiara, insomma, mi sembra giusto. Allora ragazzi, io vorrei subito, facciamo una cosa, visto che ieri si sono giocate le ultime due partite della seconda giornata. Noi di solito questa cosa la facciamo il lunedì, però ci sono state due partite comunque c'è la Juventus, c'è la Roma, due squadre di spessore, si affronteranno anche sabato in un match molto 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 interessante con diverse problematiche. Poi c'è stata la Cremonese che ha fatto comunque la sua partita, la Samp che ha conquistato il primo punto. Facciamo una cosa, facciamo i top e i flop di queste due partite, scegliete voi, liberi come volete. Comincio
a Maracanã, i top e i flop di giornata.
Comincio con Stefano Impallomeni. Stefano, a te, vai.
Flop Locatelli, top Pellegrini.
E mi spieghi perché la scelta del flop di Locatelli?
Ma Locatelli sembra un altro giocatore rispetto a quello che avevamo visto al Sassuolo e che a tratti soltanto abbiamo visto nella Juventus. Vedo un calciatore molto in difficoltà che si è trasformato in un portatore d'acqua di qualità. E fa fatica, poverino, annaspa. E Lorenzo Pellegrini invece è gigantesco, proprio gioca con una serenità incredibile, c'è un'evoluzione proprio nella testa di un giocatore a tutto campo che è insostituibile. Io credo che sia il giocatore insostituibile della Roma, si fanno tanti nomi, Dybala, Abraham, Zaniolo, Pelé, Maradona. Per me Lorenzo Pellegrini è il giocatore centrale della Roma.
Anche un po' arretrato?
Ma basta che secondo me la prima maglia che dà Mourinho è Lorenzo Pellegrini, poi si vede.
Bene.
Questa a Maracanã, i top e i flop di giornata.
Francesco Repice.
No, me l'ha rubati veramente Stefano. Non avevo proprio dubbi, cioè, su questi due nomi. E magari senza, quando Mourinho dice ne vorrei tre, non è che dice una cosa così. Dice che lui, come appunto Chiara, io mandava da studio, lì arretrato sì, lì dietro la punta sì, lì esterno a sinistra dei tre d'attacco sì, cioè è esattamente questo. Stiamo parlando di un giocatore di livello, sta diventando veramente un giocatore di caratura superiore. Locatelli lì in mezzo al campo, ragazzi, il problema della Juve non è l'attacco, il problema della Juve è che è veramente una linea mediana che non è da Juventus e non c'è niente da fare. E se loro non trovano una soluzione a tutto questo, ripeto, hanno avuto Pjanic, hanno avuto Pirlo e adesso si ritrovano lì a dover far partire l'azione con le palle lunghe di Danilo. Sinceramente mi sembra una cosa che non può andare avanti, insomma, non mi sembra una cosa, non mi sembra una cosa da Juventus, ecco.
La mediana è per te il flop, la mediana della Juve è il flop,
ma
diciamo
clamorosamente. Mm-hmm. È veramente un problema enorme per la Juve. E non so come riusciranno a risolverlo, perché insomma non manca molto la fine del mercato e non credo che tutti siano così disposti a, a cedere calciatori, e non so quanto la Juventus possa spendere per arrivare a certi calciatori, sinceramente.
Andiamo avanti.
A Maracanã, i top e i flop di giornata.
Massimo Bonanni.
Allora, io concordo con gli altri. Per me Pellegrini è stato in assoluto, insomma, il migliore ieri per la Roma. Per quanto riguarda invece la partita Sampdoria-Juve, io continuo a dire che al di là che il centrocampo della Juve è sicuramente inferiore agli ultimi centrocampi della Juve, per carità di Dio, ma la Juventus non ha assolutissimamente un'idea di gioco. Stanno facendo diventare Vlahovic uno dei centravanti più scarsi in Europa, e questo sta diventando un problema. Sta diventando un problema. Al di là della qualità che può mancare, perché sicuramente può mancare, ma la Juventus non ha un gioco, non ha un'idea, e questo influisce comunque molto nell'andamento poi della partita. Ieri, i primi 25 minuti, credo che tra Perin e i quattro dietro avranno toccato 800 palloni, continuavano a passarsi il pallone loro cinque senza mai andare in orizzontale. Non riuscivano mai ad andare avanti.
Certo, se non hanno l'uomo a cui scaricare davanti alla difesa, è normale. Ha voglia a farla di gioco se non c'hai calciatori.
Ma secondo me è proprio comunque... è proprio comunque un'idea. Cioè,
Alvini
io
è un fenomeno, allora. Alvini è un fenomeno.
Non ho i giocatori.
Alvini,
però,
ora, insomma, rispondi, Alvini è un fenomeno.
Alvini, se c'ha uno che prende la palla lì davanti e la distribuisce come nessuno della Juventus sa fare, può diventare non un fenomeno, ma un allenatore normale. Io non credo che Allegri sia diventato una pippa dopo tutto quello che ha vinto. Sinceramente, per me è il migliore di tutti dopo Mourinho, però questa è una mia idea. Ma detto questo, però, ci sono tre nomi plausibili. Uno è Skouten, l'altro è Wallace e l'altro è Vieira della Sampdoria. Se io fossi un dirigente della Juventus, andrei a prendere uno di questi tre senza pensare a punte, attaccanti, come si chiama lì, centravanti olandesi. Ma non è quello il problema. Il problema è che non c'è uno che gioca a pallone in mezzo al campo. C'è poco da fare. Rabiot la porta, McKenny la porta e si inserisce. Di Locatelli abbiamo detto, probabilmente un'involuzione, speriamo che lo sia temporanea, ma in questo momento è, cioè, un giocatore che non può tenersi il centrocampo della Juve sulle spalle, assolutamente. Poi a chiunque tu dai il pallone, ripeto, anche se sei la Cremonese o se sei il Monza, se c'è uno lì davanti che sa andare a due tocchi, la palla viaggia.
E i tre grandi assenti della Juventus sono una scusante o no in questo caso?
E beh, insomma, se non c'è Di Maria, se non c'è Pogba, se non c'è Chiesa, qualcosa ti manca, anche perché Pogba magari qualche pallone se lo viene a prendere e viene a cominciare l'azione dalla sua tre quarti, riesce a far viaggiare quella palla, altrimenti è, ragazzi, è un pianto, così è un pianto.
Ma io non torniamo a parlare di dei giocatori che sono fortissimi, perché Pogba, Di Maria, Chiesa sono dei giocatori formidabili, ma sono dei giocatori che in questo momento mancano alla Juve. Se ci fossero, palla a loro, inventano qualcosa. Non hanno un'idea di gioco. La squadra della Juve non lavora da squadra, non... cioè, in fase di possesso è tutto un inventare, non ci sono delle giocate prestabilite. Cioè, la Cremonese
si chiama Juventus. E perciò si chiama Juventus, e perciò si chiama Juventus, perciò si chiama Real Madrid, perciò si chiama Barcellona.
Perciò gli allenatori della Juventus non sono allenatori, ma devono essere dei gestori, devono gestire dei grandi giocatori.
Come quelli Real Madrid,
Mourinho è un gestore.
Che fa esatto, esattamente. Ma è così, nelle grandi squadre succede questo. E poi ci sono quelli che fanno il gioco propositivo, e arrivano lì e si fermano. Quelli che invece si fanno comprare calciatori forti vincono, e la differenza è tutta lì.
Io però sinceramente non posso pensare che un allenatore che guadagna 8 milioni l'anno possa dire andate in campo e giocate come sapete. Cioè, io, per me è inaccettabile.
Ah, vabbè, ma non hanno preso gol ieri, Massimo.
Stefano in pallone. Non hanno preso gol. È vero. No, vabbè, ma per carità, ma poi magari potranno anche vincere. Però io, da quando è tornato Allegri alla Juve, comunque non
cioè io non ho mai visto un'idea, cioè hanno tanto criticato Pirlo, ma almeno in Pirlo si vedeva qualcosa, in Sarri si vedeva qualcosa, cioè loro sono delle persone,
ma Sarri mi sa che si vedeva pochino, ma Sarri è la palla a Cristiano Ronaldo, perché anche Sarri si sta rendendo conto che per vincere ci vogliono i calciatori, infatti ha vinto col Chelsea e con la Juventus, con le altre ha fatto un bellissimo gioco, molto bello. Vincere no, non se ne parla, però
Allenato anche il Napoli e l'Empoli prima. Non è facile vincere con Napoli, insomma, mi sembra.
No, per carità di Dio, però giocava benissimo. Poi col Chelsea però ha vinto, con la Juventus ha vinto.
Voglio sentire anche Stefano Impallomeni, che ha ascoltato in silenzio. Stefano?
No, ho ascoltato e sono state dette cose giuste, un po' l'una, un po' l'altra. La verità secondo me sta nel mezzo. Però è pur vero che è più cambiata la Juventus che Allegri, cioè adesso noi possiamo gettare la croce addosso pure a questo allenatore, ma insomma a me sembra di capire che tra Pirlo, Sarri, Pirlo e Allegri i tifosi juventini abbiano visto 10 partite belle, cioè se poi diciamo mettiamo sul piatto la bilancia il fatto estetico, l'aspetto estetico più che nel contenuto delle cose, possiamo pure parlarne, però insomma al fine e vincere le partite e vincere i campionati. Stiamo parlando della Juventus, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, di una squadra che milita in Serie A e deve sbarcare il lunario e guadagnarsi la pagnotta. La Juve ha una storia e questa storia è stata cambiata da un paio d'anni, a 3 anni. C'è grande confusione e c'è anche sfiga, perché quindi poi una tira l'altra e quindi Pogba si fa male, quello si fa male, quell'altro si fa male. E Allegri riparte dalla casella, fa 2 metri in avanti e 2 indietro. Ora, sabato, secondo me, non voglio offendere nessuno, ma la Juventus, se vincerà contro la Roma, sarà la notizia del giorno, secondo me.
Ma io ci andrei piano, ragazzi.
Io ho detto...
Andiamoci piano, Stefano, che poi li conosco.
Faceva 10 punti, che se Allegri faceva 10 punti, Francesco, ho detto, sarebbe stato, cioè, per fargli un complimento, sarebbe stato l'allenatore di agosto.
No, ma figura
le problematiche che ha, che batte la Roma sabato, fa l'impresa e la notizia del giorno. Cioè, io non ti sto dicendo che la Juve adesso attualmente più fragile della Roma. Se la Juve batte la Roma, per me è la notizia della prossima giornata. Ma non perché voglio sminuire la Juventus, perché stai in una difficoltà enorme. Ieri l'abbiamo visto e Bonanni ha ragione.
Sì, ma ci sta a dire che sta che la Juventus batta la Roma, ci sta che vinca la partita, perché poi tu li conosci meglio di me, ma poi loro devono, come dire, reagire.
Ci mette del suo, un altro discorso. Ma se fa una partita attenta, è una squadra, Francesco. Tu ne hai commentate miliardi di partite, soprattutto la Juventus, ha raccontato le storie vincenti di questa squadra. Questa squadra è timorosa, questa squadra ha paura di perdere, ha paura dei punti di riferimento. E poi questo mercato, Kostic, per esempio, che uno si aspetta chissà che cosa, poi il giorno, la settimana dopo ti aspetti chissà che cosa da un altro giocatore, è sbagliato. Secondo me Allegri deve avere la possibilità di allenare come calciatori sani e forti, perché io ti faccio un esempio: Miretti che va all'indietro, ha ragione lui, cioè, ma dove vai? Tu hai azione così, va all'indietro, l'altro che tira, Roella, c'era il match point e calcia male. Il calcio è precisione, è tempo, spazio, velocità, gestione del pallone.
C'è una domanda, allora,
questa squadra non ha niente per adesso, e Allegri te credo che ride, che deve fare?
Però io dico che sabato sera te lo dico la della Roma.
Questo, ma insomma non è una squadra.
Aspetta ancora. Stefano, un attimo, Francesco, al volo poi c'è un messaggio di ascoltatore. Vai.
Sabato sera, ve lo dico, la tifoso della Roma è andato a fare la partita, sarà l'inferno.
Per chi? Per loro?
Per tutti.
Vabbè, certo, è una partita importante.
E sabato sera entrano, io li conosco, guardate che li conosco.
Francesco, ma li conosciamo tutti, ti sto dicendo che sarà più difficile per la Juve, non la deve perdere sta partita, certo. La Roma la pareggia, ha fatto il suo, adesso per dirti.
Ma arriva con più certezza la Roma in questo momento. No,
ma
però
se perde la partita la Juventus, siamo
allora aspettate un attimo, c'è
lo scorso anno anno.
Allora sentite questo messaggio, perché poi dopo ho un collegamento con un professore, un attimo un ortopedico, per chiedere un po' anche la situazione sia di Wijnaldum che di Zaniolo. Però c'è questo messaggio di Nicola che io vorrei rigirarvi a tutti voi, dice: e se Allegri il suo periodo top lo ha già avuto? Adesso non è più all'altezza e non è il primo che ha avuto i suoi anni strepitosi e poi basta? io all'estero non vedo questa fissa con l'usato sicuro. Rispondiamo un po': se avesse avuto il tempo migliore, perché può capitare nel corso di una carriera di raggiungere, io dico che i due anni,
Marco,
di stop, scusami, ti cedo subito la parola, di due anni di stop, un grande allenatore per me non può star fermo due anni. Io la vedo in questa maniera: un grande allenatore, come tutti stiamo dicendo, non sta
ascoltate
fermo due
anni.
Ascoltate
questo personaggio, perché io non oso.
È partito un messaggio qua, scusate, c'era Stefano che voleva dire, parto da te Stefano che stavi iniziando.
No, ma brevemente, non voglio togliere spazio a Francesco e a Massimo e anche a Paolo, insomma, non, io dico soltanto una cosa, che ha ragione Francesco su quello, perché non è che dobbiamo semplificare e non dobbiamo scivolare nel qualunquismo che qualcuno ha denunciato nei confronti di questa Juventus, che è avara di idee, che è povera di gioco per colpa di questo allenatore. Ci vuole la materia prima nel calcio dei secoli e dei secoli. Ha ragione Francesco: se non hai calciatori forti e giochi per grandi livelli, stiamo parlando di grandi obiettivi qui, non stiamo parlando di costruzioni, di gioiellini provinciali.
Della Juventus.
Che bello, ha giocato bene, e allora il voto, che bello, questo allenatore promette bene, ha delle idee, ma non vince, non vincono mai. Alla fine qui stiamo parlando di un altro livello, devi vincere il campionato o ti devi piazzare secondo se ti va male. Allora, Allegri ha un problema, ha ragione Francesco. Io faccio un esempio: Arteta lo scorso anno ha fatto male con l'Arsenal, Arteta quest'anno ha fatto 9 punti con Gabriel Jesus, ha preso 2-3 giocatori e la musica, cioè voglio dire che è peggiorato Arteta, cioè gli allenatori sono tutti simili a certi livelli, hanno
però
tutte
Arteta,
le cose,
però scusami se, però scusami se, vero, verissimo, però Arteta qualche cosa l'ha fatta vedere pure senza quel giocatore,
No,
non è che faceva schifo, se
Allegri
qualche cosina senza quel giocatore a vedere negli anni,
qualcosina, gli stili possono essere differenti, non ti sto dicendo che Allegri è meglio di Arteta,
io ti voglio bene, però se ogni volta che si parla di Allegri si deve dire che ha vinto 5 scudetti, finisce ogni discussione, come con Ancelotti, grandissimo allenatore, finisce ogni discussione, finisce ogni discussione.
Io ho fatto un esempio per dirti,
no, avete ragione, ha vinto 5 scudetti, sì, ma ha vinto 5 scudetti,
due volte in finale di Coppa dei Campioni, 4 Coppa Italia,
basta, allora finisce ogni discussione, finisce ogni discussione.
Però se lo paragoniamo ad Arteta,
no, io ti parlo di gioco. Arteta aveva fatto vedere già delle cose,
Francesco,
anche senza, poi quello eleva la sua idea di gioco. È chiaro che un giocatore la eleva.
Ma io non volevo dire questo, perdonatemi. Io non volevo dire questo.
Sì,
ma
io
volevo dire
soltanto
che un allenatore ha bisogno dei calciatori forti, almeno stabili, che diano una stabilità. Ora, in questo momento, Allegri non c'ha giocatori che i Pogba e Di Maria sono il 60% di quello che avrebbe voluto, che avrebbe in mente.
Tant'è, Stefano,
che avrebbe in mente,
Stefano,
una squadra
l'altra
che non
c'ha. Esatto, l'altra sera Juventus Sassuolo, se non cresce Di Maria in personalità, la partita si era messa male pure lì dopo 20 minuti, dopo quel famoso o famigerato per il Sassuolo, come si chiama, cooling break, quando vanno a bere, insomma, poi queste parole, il cooling break, quando si dissetano, fa impazzire a me.
Ma perché capisci, ad Allegri, volevo dire soltanto che alcuni allenatori hanno, tutti gli allenatori hanno bisogno di almeno 3-4 giocatori forti.
Ragazzi, vi chiedo scusa, sto salendo in aereo.
Allora ti abbracciamo, Francesco.
Ciao,
buon Francesco. Lavoro come sempre. Buon lavoro,
ciao, Francesco.
Grazie.
E
grazie,
poi prepariamo anche l'altro collegamento tra pochissimo. No, ma io ho capito quello che stavi dicendo, lascio la parola anche a Massimo. Però, ragazzi, io quando sento sempre dire ha vinto 5 scudetti, ha vinto 26 titoli, allora non parliamo proprio di calcio.
No, io questo,
cioè,
non,
cambiamo,
no,
argomento, non, e parliamo, che ti posso dire, guardiamo,
detto,
oggi c'è il sole, c'è
mezzo.
Il sole fuori, e parliamo,
il sole
di,
c'è oggi,
parliamo,
sì,
del cielo,
sì,
del sole, basta.
Ma,
carità, cioè, non...
ma la verità sta nel mezzo, come ha detto giustamente Francesco, la squadra, la Juve, stiamo parlando della Juve, ha bisogno di calciatori forti.
Sì, però Stefano, io sono d'accordo,
gioco,
sì,
certo,
ha bisogno dei giocatori. Sì, ma io adesso prendiamo la formazione
di più in questo mercato, cioè non penso che parliamo di una rosa così inferiore,
no,
alle
prendiamo
altre
la partita di ieri sera, perdonatemi,
adesso.
Ma la Samp di ieri sera, la Juve di ieri sera contro la Samp, con quei giocatori io
è
ti chiedo,
superiore alla
è
Samp,
superiore. Se
sì,
può vedere qualcosa in più di 3 tocchi del pallone di Vlahovic nei primi 9 tocchi complessivi, si può vedere qualcosa in più, o mi devi comprare 11 Ronaldo, 12 Messi, 14 Iniesta per vedere qualcosa in più? Io questo vi chiedo, cioè,
comunque parliamo di Vlahovic,
no, perché io sento sempre parlare della stessa cosa, c'ha bisogno dei calciatori, va bene, compriamone altri 7-8, che ne so, però è sempre lo stesso ritornello. Io ti dico, la formazione vista ieri sera, l'anticalcio, una squadra penosa, tutto in orizzontale, si può vedere con quegli uomini qualcosa in più? Cioè Locatelli, perdonatemi, so 2 anni che ha smesso di giocare a calcio. Qualcuno me lo deve spiegare. Con il Sassuolo era uno dei migliori. Perché Locatelli è sparito? Non è un regista, siamo tutti d'accordo. Ma è sparito, è involuto. Ma vi spiegate questo? Vlahovic, ho sentito delle critiche a Vlahovic che dicono che è l'attaccante che deve prendere per mano la squadra e fare la differenza.
E non gli arrivano palloni.
Ma come fa?
Ieri.
Ma come fa? Ieri c'era un 4-4, c'era lui da solo davanti, in mezzo a 4 difensori, pure Colley sembrava Beckenbauer ieri. Oh ragazzi, io dico questo, se però ha bisogno di altri giocatori, Agnelli glieli comprasse. C'hanno i soldi, comprate questi giocatori.
Marco, perdonami, ma io ho detto, io mica ho detto il contrario, ho detto che ha ragione Massimo, ha ragione Francesco, nel senso, la verità sta sempre nel mezzo. E sono d'accordo con quello che hai detto, perché voglio dire, non è stata una Juve esaltante, però siamo alla seconda giornata.
No, per carità.
Adesso fare i processi dopo la seconda giornata mi sembra, ci sto dicendo che in questo momento la Juventus è più incudine che martello per
per forza
i motivi,
certo.
I motivi, poi sono d'accordo con te, ci sono dei giocatori che non rendono, che ieri Vlahovic ci ha toccato 9 palloni in totale,
sono pochini,
forse,
forse
anche i portieri inclusi hanno toccato,
è un fuorigioco,
ha
fatto questi 9 tocchi,
sempre fuorigioco stava, quindi qualcosa che deve essere fatta, deve
no,
essere
no, io solo questo dico, poi per carità, io non, cioè perché poi, Stefano Massimo c'è, Massimo, perché l'ho perso, poi c'è anche il professore che ci sta ascoltando, no, il professore che ci sta ascoltando tanto dice questa è una gabbia di matti, adesso attacco il telefono, però arriviamo anche da lui. No, ma era solo per dire, ripeto, ci sono tutta una serie di problematiche, noi si analizza quello che si vede in campo, poi è chiaro che da qui in avanti può succedere che si fanno 7, 8, 9, 10 vittorie di fila, avrà trovato la mossa giusta, gli facciamo tutti un applauso, però non lo so, io questo fatto che hanno vinto, ha vinto, va bene.
No, quello non c'entra niente, sono d'accordo, quello che è stato è stato. No, quello che è stato è stato, però
certo.
Ha delle difficoltà oggettive di sviluppare magari un'idea che aveva in mente il ritiro. Sai, quando ti fanno male due giocatori centrali di un nuovo progetto, che poi possono essere pure avanti con l'età, parametro zero, chi ha giocato, chi non ha giocato, eccetera, eccetera, però... Mm. E due giocatori come Pogba e Di Maria non li puoi regalare così a cuor leggero, questo dicevo io.
No, no,
poi,
sì.
Con Massimo e con te, perché così non vai da nessuna parte, ma lo sa lo stesso Allegri, lo sa lo stesso anche Perin, che ha fatto un'analisi, dicevo, ineccepibile a fine partita, ieri ha detto così, noi è andata, è un punto, però certo siamo la Juve, dobbiamo fare qualcosa di più e migliorare, come dobbiamo migliorare
assolutamente. Allora,
assolutamente, perché non va da nessuna parte così,
assolutamente. Ti fermo un attimo Stefano e Massimo, vi fermo un attimo perché abbiamo in collegamento e mi scuso con lui, il chirurgo ortopedico professor Vincenzo Piccinni. Professore, buon pomeriggio, mi scusi dell'attesa.
Buon pomeriggio, si figuri, ero interessato alla discussione.
Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio professore. Allora, pomeriggio. Una cosa che chiediamo al professore, intanto la situazione Wijnaldum si sta un po' verificando quale tipo di strada, no? Chiara, si intraprenderà.
Esatto, se l'ingessatura o l'operazione, parlo da profana totale ovviamente,
esatto,
nell'ambito della medicina.
Io non vorrei che si ripetesse questa un po' di lungaggine alla fine, come è successo poi per Pogba, sul trattamento conservativo, non conservativo, chirurgico, non chirurgico. Quando ci sono delle situazioni così, vuol dire che sostanzialmente la strada per un essere normale, come possiamo essere tutti noi, sarebbe stata tranquillamente conservativa, cioè un gesso e via dicendo. Le valutazioni che credo la società stia facendo, i medici e i chirurghi che l'hanno valutato è se l'intervento chirurgico in qualche maniera possa e può dare un'accelerata alla guarigione clinica, che per noi magari 2 settimane, 3 settimane non importa, ma per un giocatore che, ripeto un po' le stesse cose che abbiamo già detto per Pogba, c'è un mondiale di mezzo e c'è tutta una serie di considerazioni che vanno oltre la società sportiva Roma, insomma. Per quanto riguarda la valutazione definitiva, credo che da quello che ho letto, che ho sentito, insomma, si stia aspettando una valutazione del chirurgo svizzero,
sì,
che è il chirurgo di fiducia della presidenza della Roma, che potrà essere disponibile, credo, non prima di venerdì. E quindi credo che a quel punto poi si verrà fuori se è necessario o meno fare l'intervento chirurgico. Purtroppo non posso dirvi cose tecniche di più, perché mi dispiace dirlo, ma il frattura di tibia è tutto e niente. La tibia è un osso importante della gamba,
sì,
che parte dal ginocchio e arriva alla caviglia. Quale parte di osso si è rotto? Quella più vicina alla caviglia, quella in mezzo che si chiama metafisaria o diafisaria, quella più vicina alla parte del ginocchio? Sicuramente stiamo parlando del terzo inferiore di gamba. Frattura composta poi è un termine che significa che non è scomposta, ma anche questo in termini medici mi preme dirlo per chiarezza, perché poi dopo uno si parla di cose generiche e dice: ma come mai doveva tornare dopo 4 mesi e poi alla fine è tornato dopo 2 mesi? Il dottor Piccini non ci capisce niente. No, è anche per chiarire, perché il comunicato della società frattura composta di tibia, se è un malleolo più vicino e non è assolutamente un trattamento conservativo, guarisce e i tempi più o meno sono simili all'intervento chirurgico.
Quanto dottore, i tempi?
Guardi, le fratture di tibia, bene o male, sono intorno ai 2 mesi e mezzo, okay, 3.
Ok.
2 mesi e mezzo, 3.
Per riprendere a giocare di più? O...
Riprendere a giocare sono le motivazioni, l'ho sempre detto, sono le considerazioni. Chiaramente gli si porrà tutta una, se la sintesi è stabile dopo l'intervento chirurgico, incomincerà un po' prima gli allenamenti, farà un carico fuori in acqua, cioè ci sono tutta una serie di cose che naturalmente i giocatori professionisti hanno un'accelerata rispetto
a una persona comune, certo.
A una persona comune.
Professore,
quindi questo è,
prego,
quindi
prego.
Su questo io mi preme dire questa considerazione, perché frattura composta di tibia, punto interrogativo, quale parte?
Quindi bisogna capire questo.
È importantissimo.
Invece, professore, una cosa sulla spalla e sulla sfortuna di Zaniolo, che veramente la sfortuna si è appiccicata al nome di questo ragazzo, che ieri è caduto male di peso su quella spalla. I tempi sono quelli che abbiamo letto, 3 settimane?
Allora, anche lì, scusate, ma frattura, lussazione di spalla, l'articolazione della spalla ha ben 2 articolazioni anatomiche, ce ne ha altre di tipo funzionale anatomiche. Una è sostanzialmente la glenoomerale, cioè quella che dall'omero, dal braccio, si articola sulla scapola, e quella dove è più spesso conosciuta, quando tutti noi diciamo si è lussata la spalla, dove richiede assolutamente, poi soprattutto se è una prima lussazione, cioè se non è mai avvenuto prima, richiede che ci sia una seconda persona che te la rimette dentro. L'altra articolazione è l'articolazione che invece è acromio-claveare, quella che noi, toccandoci il profilo superiore della spalla, sentiamo, cioè un ossicino che si chiama acromio, che fa parte della scapola, e la clavicola, che è l'osso che comunemente conosciamo, che ci sta davanti. Questa articolazione è un'articolazione che si occupa di anche questa, di movimenti particolari, però diciamo, passatemi il termine poco corretto, ma meno importante di quella. Poi soprattutto bisogna considerare il ruolo che Zaniolo svolge in campo. È un giocatore di movimento, non è un giocatore statico, cioè non è un portiere, perché le valutazioni sull'intervento o non intervento, se lui fosse stato un portiere, erano decisamente diverse.
Certo, bisogna valutare anche questo.
Però diciamo che dalla dinamica, perché ieri l'abbiamo vista abbastanza rallentì, fotogrammi e tutto quanto, e da come poi atteggiava il braccio in maniera, sembra più che altro una lussazione acromio-claveare.
Okay.
Quindi una lussazione di quella di secondo tipo di problema anatomico. Questa articolazione non è detto che non si debba operare, perché ha diversi gradi di lussazione. Ora non sto qui a fare la cosa. Di solito un primo o secondo grado in un paziente, come dicevo prima, che non ha necessità di usare il braccio in maniera importante, sia per questioni lavorative sia per questioni di attività sportiva ad alto livello agonistico, si tende a fare un trattamento conservativo. Quindi 2 settimane di assoluto riposo, scarico, terapia e poi piano piano con adeguati tipologia di supporti dinamici si può ricominciare ad allenare, ecco. Quindi questo
bene, questo è un po' il quadro. Poi vabbè, aggiungiamo anche che c'è stato l'infortunio di Jim City in questo fine settimana, esatto, dove c'è stata la frattura composta del terzo medio del perone sinistro, un infortunio piuttosto serio che può chiedere anche 2 mesi di stop, dottore. Questo
sì, perché anche lì è un osso, diciamo, che viene considerato periferico all'interno della gamba, però ha una sua funzionalità, perché in quella parte, soprattutto per i calciatori, passano vicino determinati muscoli e tendini, che sono i peronieri, che sono degli stabilizzatori e dei attivatori della caviglia, quindi è un infortunio, sì, che è quello
un po' più serio.
Un po', sì, diciamo il più serio sembrerebbe quello di Wijnaldum in ordine di
gravità.
Diciamo, di gravità e di interessamento dell'osso. Poi metterei Jim City e poi Zaniolo, per come sono le situazioni. E a me piace sempre darvi una mano nel fare chiarezza a queste cose, però in questo caso diciamo i comunicati che sono usciti dalla società sono stati un po' così, diciamo, generici.
No, capisco anche la vostra difficoltà, perché poi certe cose bisogna anche vederle, no? E dire sì, siamo
quasi. No, io dico sempre, cerco di comunicare in maniera non proprio approfondita, per essere più
chiari possibile,
capito, certo. E chiaro possibile anche da chi non si occupa quotidianamente di queste cose, però nello stesso tempo mi preme anche fare delle specifiche affinché poi il tifoso non se la prenda male se anziché quattro mesi anziché
ma il tifoso, professore, il tifoso parla sempre per passione, poi tecnicamente non le sa le cose, ci mancherebbe.
Medici tifosi
siamo in chiusura di collegamento, solo insomma si è alzata una polemica anche sulla modalità, no, della frattura della tibia di Wijnaldum. Lo stesso Mourinho si è speso a difendere i propri giocatori, perché un infortunio così impattante, insomma, avvenuto in allenamento, molti dicono, no, è qualcuno è entrato male, deve essere necessariamente così oppure può essere anche un altro tipo di movimento?
Ma per quanto riguarda la tibia è stato un trauma diretto, torno a ripetere, quando poi i giocatori si giocano un posto in squadra non possono poi mettere meno grinta rispetto a possono succedere,
certo, certo. Assolutamente, professore, noi la ringraziamo tantissimo per diciamo
l'intervento.
Spero
di avervi fatto un po' di chiarezza, di avervi
la ringraziamo veramente. A presto, professor Piccini, e buon lavoro naturalmente come sempre.
Anche a voi, grazie. Un saluto a tutti quanti i tifosi.
Grazie. Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, potete fermarvi un attimo, perché ci sono un sacco di domande degli ascoltatori. Io, se siete d'accordo, diamo spazio e proviamo a rispondere insieme, va bene?
Va bene.
Dai, torniamo subito.